Salve amici, buonasera, benvenuti a una nuova puntata del nostro programma RAE Argentina al Mondo dal vivo su www.rae.com.ar. Saluto Caritina Kosulic, buonasera.
Buonasera, benvenuto dopo un fine settimana piovoso e umido a Buenos Aires. Sì. Ricordiamo agli ascoltatori il nostro indirizzo email raeitaliano@gmail.com, il nostro Facebook Conexión RAE, il nostro Twitter @ConexiónRAE.
Salutiamo anche Guillermo Vega, oggi nella cabina di regia del nostro programma, e salutiamo tutti quanti coloro che sintonizzano la nostra trasmissione attraverso le onde corte dalle 20 alle 21 UTC sulla frequenza 9395 kHz, quindi siamo in onda corta, ci sono delle grandissime, bellissime novità che provengono da Oriente. È molto possibile che ci sarà un nuovo trasmettitore, ma non solo in onde corte, anche in frequenza modulata, quindi questa è una bomba, è una bomba atomica della pace, come ha detto il nostro ambasciatore in Cina Diego Gelar, quando diceva i grandi cambiamenti che ha fatto la Cina dal momento che è entrato nel mondo capitalistico, per così dire. Allora, la situazione è quella che abbiamo raccontato e subito cominciamo con i titoli delle notizie. Inizia il vertice economico del G20 a Buenos Aires. All'Aia, la Bolivia e il Cile presentano i loro allegati nella lite per lo sbocco al mare della Bolivia. È stato commemorato un nuovo attentato all'ambasciata di Israele in Argentina. È stato commemorato l'attentato all'ambasciata di Israele in Argentina. Il presidente argentino Macri ha ammesso che considera la possibilità di candidarsi per la rielezione. Il tennista Juan Martín del Potro, campione di Indian Wells, dopo aver superato in finale lo svizzero Roger Federer. Queste sono le notizie.
Inizia il vertice economico del G20 a Buenos Aires. Inizia questa riunione dei ministri dell'economia e delle finanze dei governatori delle banche centrali del G20 nella capitale argentina. Si tratta del vertice economico del blocco che raggruppa le 19 principali economie del mondo più l'Unione Europea e che quest'anno è presieduto dall'Argentina. Partecipano al vertice, fra altri, la titolare del Fondo Monetario Internazionale, Christine Lagarde, e il presidente della Banca Mondiale, Yim Yong Kim. Dal governo del nostro paese hanno anticipato che, quale paese ospite, l'Argentina promuoverà un'agenda di consenso per finanziare lavori di infrastruttura nei paesi emergenti. Inoltre, le stesse fonti hanno anticipato che si formuleranno proposte per il futuro del lavoro e la sicurezza alimentare globale. Si dibatterà la regolazione delle criptovalute come i Bitcoin. 22 ministri, 17 governatori delle banche centrali e titolari di organizzazioni internazionali prendono parte al vertice. In quel quadro, il ministro delle finanze, Nicolas Dujovne, ha affermato che il commercio farà parte del dibattito, che si intende raggiungere un accordo sui benefici del libero commercio. Durante il fine settimana il funzionario si è riunito con il ministro delle finanze tedesco Olaf Scholz. Entrambi i funzionari si sono detti contrari alla politica protezionistica. Queste dichiarazioni hanno luogo dinanzi alla decisione degli Stati Uniti di aumentare i dazi all'importazione dell'acciaio e dell'alluminio, adducendo motivi di sicurezza nazionale. Scholz ha rinnovato l'appoggio tedesco alla richiesta argentina di entrare nell'OCTE, l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico. Questo viaggio in Argentina è la prima attività ufficiale del funzionario, nominato la scorsa settimana dal cancelliere tedesco Angela Merkel, che inizia il suo quarto mandato. Presidente Mauricio Macri ha riconosciuto la possibilità di candidarsi per un secondo mandato nelle elezioni generali dell'anno venturo. In un'intervista televisiva, Macri ha affermato che non parla di rielezioni, però ha aggiunto: ho un impegno nei confronti degli argentini e se loro credono che debba continuare, lo farò. In quel quadro ha aggiunto che l'economia del paese crescerà del 3% quest'anno ed ha difeso l'aumento nelle tariffe dei servizi pubblici come l'energia elettrica, il gas, l'acqua e i mezzi di trasporto. Il mandatario ha spiegato che gli incrementi sono stati necessari per evitare problemi come ad esempio i blackout. Ha precisato che sono state implementate misure per i settori meno abbienti, come ad esempio la tariffa sociale. Macri ha reiterato che spera di essere valutato per la riduzione della povertà, per cui ha chiesto un maggiore impegno da parte degli imprenditori. Li ha esortati a generare lavoro e da produrre di più.
Le 29 vittime dell'attentato all'ambasciata di Israele a Buenos Aires avvenuto il 17 marzo 1992 sono state ricordate a Buenos Aires ed in Israele. Nella capitale argentina la commemorazione ha avuto luogo presso l'ex ESMA, uno dei più grandi campi di concentramento dell'ultima dittatura militare, divenuto nell'attualità uno spazio per la memoria. Bisogna precisare che il fine settimana si è reso omaggio nel Museo della Shoah a Gerusalemme alle vittime dell'Olocausto con la partecipazione dell'ambasciatore argentino in Israele, Mariano Causino. In quel quadro, le vittime dell'attentato del 1992 sono state omaggiate. Ricordiamo che l'attentato è stato perpetrato con un'autobomba e, secondo alcune fonti, rivendicato da un gruppo chiamato Jihad Islamica, legato all'Hezbollah. Il governo della Bolivia e del Cile presentano questa settimana i loro allegati dinanzi alla Corte Internazionale di Giustizia per il reclamo boliviano relativo all'uscita dell'Oceano Pacifico. La PAZ reclama che Santiago ritorni al tavolo delle trattative per cercare di risolvere la controversia marittima nata alla fine del XIX secolo. Nella guerra del Pacifico la Bolivia perse la zona costiera di Antofagasta incorporatasi al Cile. I cileni affermano che i limiti fra entrambi i paesi furono risolti in un trattato bilaterale del 1904, però il governo della Bolivia afferma che il patto non risolse la questione. La fase degli allegati è iniziata questa settimana a La Haya in Olanda con la presenza del presidente boliviano Evo Morales e del ministro degli esteri cileno Roberto Ampuero. In quel contesto Morales si è detto fiducioso in una sentenza favorevole al suo paese ed ha rilevato l'unità dei suoi cittadini circa il reclamo territoriale. Ha precisato che in Cile vi sono divisioni rispetto al fatto di rispettare o meno una possibile sentenza avversa. Dal suo canto, il ministro degli esteri Ampuero ha sottolineato che il Cile non perderà territorio, al di là della decisione dei magistrati. La PAZ portò la centenaria controversia alla Haia nel 2013, malgrado il rifiuto del Cile, che obiettò la giurisprudenza del Tribunale delle Nazioni Unite sulla questione. Nel 2015 la Corte emesse una sentenza favorevole alla Bolivia ed accettò ad analizzare la lite, per cui, secondo fonti diplomatiche, vi sarebbe una sentenza alla fine di quest'anno o all'inizio del prossimo anno. Il tenista argentino Juan Martín Del Potro ha vinto il Masters 1000 di Indian Wells. Del Potro, nato a Tandil, provincia di Buenos Aires, ha superato lo svizzero Roger Federer, numero uno del mondo. A 29 anni, dopo aver perso quasi tre stagioni complete a causa di diverse operazioni ai polsi, Del Potro ha vinto il primo Masters 1000 della sua carriera. Il tennista argentino ha superato lo svizzero 6-4, 6-7, 7-6 dopo aver subito 3 match point. Del Potro è ora sesto nella classifica mondiale ed ha dedicato la sua vittoria al suo cane morto lo scorso mese di febbraio.
Un po' di musica, ascoltiamo ora Charly García che interpreta La Máquina de Ser Feliz.
I sort of like to have it up this end. You know, they use the telephone. Jeez.
Is there anyone out?
Hello, Hal, do you have anyone here?
Hello, Hal, do you have anyone here?
Do you really have anyone here?
Affirmative, Dave. I read you.
Escalando el fin. Por eso te busqué, por eso diseñé la máquina de ser feliz, plateada y lunar, remotamente digital. No tiene que ser bien, no tiene que ser mal, es inocencia artificial. Y se apaga sola, sale después de hora. Hay tanta gente sola, hoy tanta gente llora. Nadando en mares de rabé. No sé si la robé, no sé si la pedí, o simplemente estuvo ahí. Un día se me fue,
un día se me fue.
Ese día yo volví a reír. Y la felicidad no existe en soledad, la máquina no puede dar. De ser feliz. Hay tanta gente sola, hoy tanta gente llora.
Ecco questa canzone di Charlie Garcia, La macchina de ser feliz. E ora ascolteremo, condivideremo una produzione della comunità radiotelevisiva italofona del quale noi siamo membri certamente da 2 anni ormai, sull'italiano e il cinema. In questa coproduzione la gente di Alto Adige ha preparato questa coproduzione nominata Zelig.
È una scuola di cinema che insegna in 3 lingue con il focus sul cinema documentario. La cosa particolare è che noi abbiamo studenti, prima di tutto da tutto il mondo, che appunto per venire alla nostra scuola imparano le 3 lingue, perché i docenti che vengono da noi, che non sono docenti fissi ma vengono invitati per 1, 2 o 3 settimane, provengono anche loro da tutto il mondo e insegnano in 1 delle 3 lingue. E la cosa particolare è che abbiamo la fortuna con questi docenti internazionali che gli studenti vengono a conoscere le culture, i linguaggi cinematografici di più paesi, non solo di uno, ma di tanti paesi diversi in questo mondo.
E questa che abbiamo ascoltato è la voce di Heidi Gronauer, che è la direttrice della scuola Zelig per il documentario, televisione e nuovi media di Bolzano. Nata appunto 30 anni fa, in questo 2018 celebrerà i suoi 30 anni di vita con un'idea molto chiara: insegnare in 3 lingue, lo avete sentito, l'italiano, il tedesco e l'inglese, e farlo con un'idea molto precisa di come il cinema e in generale lavorare con le immagini sia sì un'arte, ma un'arte che passa anche attraverso il mestiere.
Secondo noi è molto importante di conoscere la professione. Parlo proprio della artigianalità, di saper gestire una camera, di saper montare, eccetera. Ma non esiste solo la camera in sé come mezzo tecnico, ma crea delle immagini che hanno una espressione, che hanno un storytelling, un linguaggio in se stesso, e per cui quando insegni il cinema devi insegnare tutti e due, sia l'artigianalità ma anche l'aspetto creativo. E se parliamo del cinema è sempre un racconto con immagini, e questo racconto devi sviluppare sia da cameraman che da regista che da montatore. Come esprimo quello che voglio dire? Questo è proprio il lavoro che noi stiamo facendo sui nostri ragazzi, di trovare la loro voce, il loro sguardo specifico, perché ognuno di noi ha uno sguardo speciale, ma lo devi scoprire per te stesso. Per cui noi lavoriamo molto su questo aspetto di trovare la tua voce autoriale.
Trovare in qualche modo la propria voce, la propria cifra, la propria caratteristica che ti renda unico in quanto autore di questi lavori con le immagini, con il suono e con le storie. La scuola Zelig di Bolzano ha sempre frequentato tutti i diversi generi delle immagini in movimento, ha iniziato anche con l'animazione, con la fiction, ma in realtà è stato lo sguardo sul reale che ha contraddistinto quella che è sicuramente la caratteristica più pregnante della scuola stessa.
Iniziare a trovare un tuo linguaggio da autore o da giovane è molto importante, di cominciare dalla realtà, perché lì sviluppi questa capacità di scoprire storie, non da inventarteli, ma da scoprirli, perché in ogni nostro ambiente ci sono storie formidabile, e la tua capacità è quella di scoprirli e poi di raccontarli. E poi il fatto che noi ci siamo concentrati sul documentario, adesso ci chiamiamo addirittura scuola di documentario, che dal 2000 che facciamo solo questo genere, ha anche un po' da fare con 2 altri aspetti. Uno è che siamo in Alto Adige, e Alto Adige è ricco per la sua storia, il suo bilinguismo, la sua densa storia che ha vissuto, di raccontare storie. Questo da un lato. Dall'altro lato, nel metà degli anni 90, quando noi abbiamo cominciato di focalizzarci sul documentario, il documentario era un genere che nel mercato del lavoro stava crescendo notevolmente. C'erano i canali specifici che erano orientati verso il documentario, per cui le scuole di cinema, normalmente il documentario è sempre un po' marginale. Chi fa una scuola di cinema vuole studiare la fiction, la grande fiction, il lungometraggio, eccetera. Per cui mancavano proprio professionisti che sapevano raccontare la realtà. Anche per questo noi ci siamo decisi di orientarci verso il documentario.
Heidi Gronauer ci sta raccontando quella che è stata e sarà l'attività della scuola Zelig di Bolzano, che come detto compie 30 anni, una scuola che è nata con forti radici in Alto Adige ma che si è aperta al mondo ed oggi ha respiro internazionale. Ma allora chi sono gli studenti della Zelig, da dove vengono e perché soprattutto accettano di scommettere ben 3 anni, perché tanto dura il corso professionalizzante della Zelig, proprio qui a Bolzano?
Direi che i nostri ragazzi hanno una urgenza, hanno una passione e una urgenza di dover studiare il cinema, di dover studiare il documentario. Noi non chiediamo tanto che uno ha già tanta esperienza prima, che ha una base scolastica, nonostante che la maggioranza dei studenti oramai hanno spesso già fatto uno studio universitario. Però la cosa che ci interessa è che un giovane è proprio dedicato, che noi vediamo una potenzialità in questa persona, appunto, di dedicare 3 anni della sua vita a questo studio e poi continua a fare questa professione, non solo fare 3 anni di studio e poi fare qualcosa totalmente diverso. Per cui questo è una cosa che anche noi chiediamo quando noi facciamo l'esame d'ammissione, che è un processo molto lungo per arrivare alla nostra scuola, abbiamo solo 30 posti e molto più richieste, è questo che noi cerchiamo.
Si cerca la vera passione per il documentario, ma oggi sappiamo che il documentario che si vedeva in TV o anche che si vede sempre più spesso al cinema è in qualche modo insidiato, ma come anche lo sono i film e come sono anche i telefilm, dalle nuove piattaforme che propongono la visione di formati sempre diversi. E su questo tema anche la scuola Zelig non poteva non interrogarsi per chiedersi appunto se bisogna inseguire o anticipare, dominare o controllare, o cercare di dominare, appunto di controllare, nel senso di navigarci con abilità dentro questi nuovi formati.
Noi vediamo che nel mondo dell'audiovisivo ci sono grandissimi cambiamenti oggi come oggi, non solo che i giovani non guardano più la televisione ma vanno solo in internet, ma anche come nuove forme di espressione, la interattività, la virtual reality, web series che sono solo sul web. E infatti ci sono già televisioni che hanno certi programmi che vedi solo nel web. E questo non è solo di far vedere un film nel web, devi anche trovare nuovi linguaggi, magari formati più corti, formati seriali o altro. E le discussioni attorno a questo, per esempio in occasione dei nostri 30 anni, li portiamo anche a Bolzano, perché organizziamo un grande convegno per tutti i professori delle scuole di cinema europee e extraeuropee proprio su questa tematica, in quanto questi nuovi media, nuove forme di espressione audiovisiva devono influenzare il nostro insegnamento. Dobbiamo noi anche insegnare la virtual reality? Dobbiamo noi affrontare questa diversa forma di raccontare una storia in questi nuovi media? Oppure rimaniamo, insomma, nel nostro mondo classico? E questa sarà una grande discussione che appunto facciamo alla fine di aprile a Bolzano, dove vengono 80-90 rappresentanti di tutte le scuole di cinema a discutere questa tematica.
Italiano, tedesco ed inglese sono le tre lingue che si parlano alla scuola Zelig di Bolzano, e allora ad Heidi Gronauer abbiamo chiesto se queste lingue che lavorano intorno ai linguaggi del cinema e del documentario in realtà influenzano i lavori che poi vengono prodotti dalla scuola, influenzino il clima che si respira nella scuola e costituiscano essi stessi una sorta di ingrediente in più per rendere ancora più particolare il lavoro che si svolge dentro quelle aule. Sentiamo Heidi Gronauer.
Non è, appunto, come dici tu, solo una questione di lingua, ma di linguaggio e di carattere, di emozione, di temperamento. E il fatto che gli studenti da noi devono lavorare i loro film in team, e questi team, appunto, non sono solo persone che parlano magari tre lingue diverse, ma provengono da culture diverse, crea una non indifferente difficoltà anche comunicativa, perché in qualche maniera quando fai un film tu devi trovare un tuo linguaggio insieme con il film, e questo noi consideriamo una parte fortissima del nostro insegnamento, perché in futuro tu lavorerai in questi team multilingue, di diverse culture, e di essere in grado di comprendere al di là della lingua, di avere rispetto verso un altro temperamento, un'altra modalità di discutere, di confrontarti, eccetera, è una notevole competenza che ci serve, anche professionalmente e umanamente parlando. Non è facile. Io dico sempre, per gli studenti è un grande sforzo. Già fare un film insieme è difficile. Vuole tanta energia, tanta pazienza, eccetera. Farlo con persone di diverse culture, ancora di più. E voglio dire anche, non tutti imparano il tedesco o l'italiano. E nonostante tutto ciò, poi li vedo che lavorano in team tedeschi. E io chiedo, ma come fai che il tedesco non è una lingua che ti è così facile? Oh, io non ho nessun problema, capisco tutto. E riescono a inserirsi in questi, non hanno paura, diciamo così, questa è la cosa. Gli studenti da Zelig non hanno paura di essere in team difficili, molto culturali, di lingue diverse, e questo chiaramente li apre fantasticamente anche il mondo del lavoro nell'ambito del cinema.
Non avere paura ed immergersi nelle lingue diverse che producono un linguaggio. Del resto Heidi Gronauer, che è la direttrice della Zelig, la sentite, proviene dalla Germania, eppure da più di 30 anni è a capo di questa scuola, o perlomeno la accompagna da 30 anni. Ma allora, se gli studenti non hanno paura, i docenti che vengono chiamati ad insegnare qui a Bolzano, alla Zelig, chi sono?
La scelta principale, appunto, è... Sono docenti che sono nel mondo del lavoro, che normalmente non insegnano. La scelta avviene in quanto loro sono disposti a raccontare i segreti della loro professione. Come sappiamo, c'è spesso un po' di invidia, né? Non voglio dire tutti questi giovani sono i miei concorrenti, eccetera. E docenti così noi non vogliamo. Per cui anche i docenti li scegliamo secondo la loro disponibilità di raccontare i segreti del mestiere, e che questo lo fanno con una certa passione. La cosa interessante è che non hanno loro una formazione didattica, sono molto spontanei nella modalità come loro insegnano, ma io vedo che questo proprio è la loro forza, che non sono predefinito, si deve insegnare così, ma insegnano, io dico, dalla pancia, dalla loro passione, e così riescono a trasmettere ai studenti il loro sapere.
E poi magari questi studenti diventano, come cameraman oppure come montatori o come registi, collaboratori di questi stessi docenti nelle troupe di tutto il mondo. Ad Heidi Gronauer però abbiamo voluto chiedere come mai, secondo lei, oggi il genere documentario ha assunto una nobiltà tutta nuova, ma soprattutto un successo di pubblico tutto nuovo, che porta molto spesso i documentari a riempire le sale cinematografiche.
Ci sono due aspetti, secondo me. Un aspetto è che il documentario in qualche maniera si è liberato. celebrato da questo dictum, un documentario deve solo raccontare la realtà e nient'altro della realtà. Sappiamo nel momento che hai una camera tu influenzi la realtà. E diciamo così, questa legge che era sopra i documentaristi, sei stato reale o hai influenzato la realtà, li ha spesso limitato. Per cui oggi come oggi è bellissimo vedere questa pluralità di linguaggio, nonostante che stai facendo un documentario, tu metti anche un po' in scena, trasparentemente, tu fai un documentario dove appunto usi la fiction o fai una fiction dove racconti la storia con le reali persone, facendoti ispirare da loro. Cioè, per cui questa liberazione, diciamo così, nel raccontare le storie e usare tutti i mezzi che hai a disposizione, ha messo il documentario è più appetibile, è più interessante, è più importante che uno spettatore ti guarda, che sei appiccicato alla realtà. Dall'altra parte, le persone, diciamo così, il pubblico, ha una sete per la realtà. Con tutti questi fiction esagerati, con una società che ci sta sfuggendo, non capiamo più la realtà. È così difficile comprenderli che ci manca proprio questo attaccamento alla realtà. Per cui un film che mi racconta la realtà, pur sempre trasparentemente, un po' interpretata, è qualcosa che le persone gradiscono. Gli danno la possibilità di pensare sulla realtà e ritrovare la loro. E credo questo è uno dei due momenti perché il documentario è diventato più interessante o ha un successo nelle sale cinematografiche. Purple, wearing purple. Start wearing purple for me now. All your sanity and wits, they will all vanish, I promise. It's just a matter of time, so yeah.
30 anni di Zelig, un dono, un onore personale, dice Heidi Gronauer, che attualmente la dirige questa scuola per il documentario, la televisione Nuovi Media, nata a Bolzano nel 1988. E ad Heidi Gronauer, che ringraziamo per queste sue confessioni sui 30 anni di Zelig, abbiamo chiesto che cosa ha insegnato a lei stare, fiancheggiare, sostenere e nutrire questa scuola che in tre lingue racconta le immagini a Bolzano.
La cosa che mi piace molto è questo sentimento di essere nel presente, sia nei film, ogni film è interessante, la tematica che questi studenti trovano e come lo sviluppano, ma anche di stare nel mondo reale, che cosa sta succedendo nel cinema, le nuove forme del cinema. È molto stimolante per sentirsi anche in mezzo, diciamo così, dello sviluppo della società. E questo, anche questo lo considero un grande regalo. Don't you start wearing purple? Why don't you start wearing purple? Start wearing purple for me now. All your vanity and wisdom will all vanish.
Rai,
Argentine vers le monde.
Rai, Argentina to the world.
Dai, Sekai ni mukete, Argentin.
Rai, Argentina au mundo.
Rai, Argentina al mondo.
Rai, Argentinian in the world.
Rai, Argentina al mondo.
RAE Argentina al Mondo presenta Julio Sosa, il maschio del tango. Considerato uno dei cantanti di tango più importanti della seconda metà del XX secolo, Julio Sosa nasce in Uruguay, però svolge tutta la sua carriera in Argentina. Ed in soli 15 anni, poiché muore giovane in un incidente, diventa uno dei maggiori idoli della storia del tango.
Se cuidan los zapatos andando de rodillas, por eso.
Julio Sosa nasce nel 1926 in una località vicina a Montevideo. Suo padre bracciante in Campania e sua madre lavandaia. Per collaborare con la precaria situazione economica familiare, Julio deve lavorare fin da piccolo. Fa il fattorino in farmacia, lustra scarpe e venditori di giornali e, malgrado le difficoltà, riesce a completare la scuola elementare. Sviluppa il gusto per il tango, genere che va di moda sia in Uruguay sia nell'Argentina di quei tempi.
Era mio amor, per un dia se fue de mis cosas y entró a ser recuerdo.
Ormai sedicenne, Julio Sosa si presenta come dilettante in diversi scenari della sua città, dove i concorsi di canto erano abituali. Poco dopo, vince un concorso di tango ed è invitato a far parte come vocalist dell'orchestra di Carlos Gilardoni, che si esibisce nei balli della zona e perfino a Montevideo.
Porque yo que anduve enamorado rompí como una rosa las cosas del pasado.
Quindi abbandona l'orchestra di Gilardoni e, dopo alcune partecipazioni a diversi gruppi, entra a far parte dell'orchestra di Luis Caruso, con il quale realizza le sue prime registrazioni nel 1948. Malgrado quelle prime incisioni, Julio Sosa non ottiene un riconoscimento speciale nel suo paese e decide allora di tentar fortuna in Argentina. Lo storico Luis Biggio racconta quel momento in questo modo.
Già con visione di cruzare il charco per questo lato del Rio de la Plata, necessitava un materiale gravato come carta di presentazione.
Ormai con l'idea di venire a Buenos Aires, ha bisogno di materiale registrato quale biglietto da visita. Julio Sosa approfitta della sua partecipazione al sestetto di Luis Caruso, noto come Carusito, ed incide per la casa discografica Sondor. Registra Caruso con la voce di Sosa. Julio Sosa è un illustre sconosciuto in quel momento. Con quel materiale, più la collaborazione di alcuni amici che organizzano un sorteggio per raccogliere soldi, sale sulla nave ed attraversa il Rio della Plata.
Se subió al vapor de la carrera y cruzó el charco.
Thank you.
Estoy en pampa y la vía como viola en el empeño, enfundado en mi tristeza porque tengo corazón, pifiando siempre la suerte, errando como un maleta, como perro en cancha de bocha la gente me hace gambeta, porque soy pa' todo el mundo uno más entre el montón. Porque a mí me importa poco la ventaja que da el oro, soy amigo del que tiene una pena o un dolor, a los necios los desprecio, no ambiciono sus riquezas, y con tal que por el vidrio de la ventana en mi pieza pueda mirar una estrella, nada más le pido a Dios. Yo he cenado muchas noches con un verso de Carriego, con 10 guitas en el bolsillo, hasta supe sonreír en la cola de los vivos. A mí no me van a ver. Yo sé bien que soy bohemio, tengo mucha plata en sueños, soy así, ¿qué voy a hacer? Yo pude alcanzar el cielo, pero a cambio de esa altura debía vender el alma y arrastrar mi dignidad, andar siempre de rodillas, no pensar en la decencia, olvidar el catecismo, dejar de lado la conciencia, y ya ven, he preferido seguir a mate y a pan. Porque no mido al amigo por los billetes que tenga, y nunca quise arrimarme donde más calienta el sol, si en el catre del otario el vivo duerme la siesta. Y si otario se le llama al que todo lo respeta, seré un gil para esos vivos, oh, que no tienen corazón. Yo he cenado muchas noches con un verso de Carriego, con 10 guitas en el bolsillo, hasta supe sonreír en la cola de los vivos. A mí no me van a ver. Yo sé bien que soy bohemio, tengo mucha plata en sueños, soy así, ¿qué voy a hacer?
Qui a Buenos Aires, dopo essersi sistemato in casa di un suo conoscente, trova lavoro come vocalist di un gruppo di chitarre che suona la sera in un bar del quartiere Chacarita. È l'inverno del 1949. Appena un mese dopo, la sua carriera inizia a decollare.
In aquel café de Chacarita lo escuchó un autor de letras de tango, Raúl Ormaza, che era come un hombre che visitava esos locales nocturnos.
In quel café della Chacarita lo ascolta il paroliere Raúl Ormaza, che frequenta quei posti notturni come quelli che cercano ragazzi nelle serie inferiori. Lo ascolta e senza dirgli niente parla di lui con Armando Pontier ed Enrique Francini, che hanno un'orchestra insieme e cercano un cantante per coprire il posto vacante lasciato da Raúl Verón. Julio Sosa si presenta allora per un provino dinanzi ai direttori Pontier e Francini, un giorno in cui l'orchestra suona nel Teatro Piccadilly. Canta il tango «Lloró come una mujer», cioè «Ha pianto come una donna», e lascia senza parole Francini, che chiama Pontier affinché lo ascolti. Julio Sosa interpreta allora «Viejo Smoking», e gli offrono di cominciare a lavorare quella stessa sera. Il cantante Alberto Podestà e lo storico Luis Biggio ricordano in questo modo il suo esordio con vestiti prestati.
Cantò e, bueno, la gente, immaginate.
Cantò. Ed allora, immagina la sorpresa della gente. Il tizio cantava e muoveva le mani facendo grandi gesti. E la voce, una voce strana, e si muoveva in un modo che a quel tempo non era comune. Noi eravamo cantanti che uscivamo e cantavamo. Nessuno muoveva le mani né niente del genere. Prendevamo il microfono e cantavamo. E si presenta Julio Sosa con questo e «Dio mi liberi». E lì rimase con l'orchestra. Pontier diceva che quella sera la gente si fermò e si girò verso il palcoscenico.
Nessuno ballò in quel momento e da allora Pontier si disse: questo ragazzo ha qualcosa.
Después de tanto tiempo de no verte, de no hablarte, ya cansado de buscarte, siempre, siempre, siento que me voy muriendo por tu olvido lentamente. Y en el frío de mi frente tus besos no dejarán. Sé que mucho me has querido, tanto, tanto como yo. Pero en cambio yo he sufrido mucho, mucho más que vos. No sé por qué te perdí, tampoco sé cuándo fue, pero a tu lado dejé toda mi vida. Y hoy que estás lejos de mí y has conseguido olvidar, soy un pasaje de tu vida, nada más. Es muy poco lo que falta para irme con la muerte. Ya mis ojos no han de verte nunca, nunca. Y si un día por mi culpa una lágrima vertiste, porque tanto me quisiste, sé que me perdonarás.
Julio Sosa rimane 4 anni con l'orchestra di Francine Pontier fino al 1953, quando un altro direttore, Francisco Rotundo, gli offre uno stipendio molto migliore di quello che lui guadagna. Questa è una tappa in cui Sosa può affermarsi da un punto di vista economico, paga alcuni debiti e lascia la pensione in cui vive. Nel 1955 viene ancora convocato dall'orchestra di Pontier, ormai separatosi da Francine. Julio Sosa è ormai uno dei cantanti più rinomati dell'epoca. Nel 1960 Julio Sosa decide di iniziare la sua carriera solista. Si separa da Pontier e convoca il bandoneonista Leopoldo Federico affinché gli organizzi un'orchestra per accompagnarlo. Per il lancio del suo primo disco solista coniano il soprannome con cui passò alla storia del tango: El Varón del Tango, cioè il maschio del tango. Con Leopoldo Federico, Julio Sosa incise 64 tango. In questa tappa recita in un film e pubblica un libro di poesia e trasforma una versione propria di La comparsita, recitata con i versi di Perché canto así, in un classico. Leopoldo Federico e lo storico Biggio ricordano quel momento in questo modo.
Pero lo estaba tocando yo en un baile, la comparsita, y él se acercó al lado mío así y me dijo: ¿querés que la recite?
Io stavo suonando strumentale la comparsita e Julio mi si avvicinò e mi domandò se volevo che lo recitassi. Gli dissi: bene, dai, recita. Che le dovevo dire? Che la comparsita è un tango strumentale? E cominciò a recitare i versi di Celedonio Flores di Perché canto così? E sfondò. La gente cominciò ad applaudire a più non posso. Presentò per la prima volta la comparsita in quel ballo. Ed il giorno dopo vi era gente del pubblico che chiedeva a grande voce che la recitasse. E rimase come la chiusura dello spettacolo. Cantava tutto quello che doveva cantare. Però la chiusura, l'ultimo brano dei suoi spettacoli, era sempre la comparsita.
Pido permiso, señores. Este tango habla por mí. Y mi voz entre sus sones dirá, dirá por qué canto así. Porque cuando pibe me acunaba en tango la canción materna para llamar el sueño. Y escuché el rezongo de los bandoneones bajo el emparrado de mi patio viejo. Porque vi el desfile de las inclemencias con mis pobres ojos llorosos y abiertos. Y en la triste pieza de mis buenos viejos cantó la pobreza su canción de invierno. Y yo me hice en tangos, me fui modelando en barro, en miseria, en las amarguras que da la pobreza, en llantos de madre, en la rebeldía del que es fuerte y tiene que cruzar los brazos cuando el hambre viene. Y yo me hice en tangos porque... porque el tango es macho, porque el tango es fuerte, tiene olor a vida, tiene gusto a muerte. Porque quise mucho y porque me engañaron y pasé la vida masticando sueños. Porque soy un árbol que nunca dio frutos, porque soy un perro que no tiene dueño, porque tengo odios que nunca los digo. Porque cuando quiero, porque cuando quiero me desangro en besos. Porque quise mucho y no me han querido. Por eso canto tan triste. Por eso.
Julio Sosa ebbe una vita personale sregolata, in cui alcuni suoi eccessi furono pubblici, con il mangiare, il tabacco e l'alcol. Tutti conoscevano il suo gusto per le macchine e la velocità. Nel 1964, in un incidente automobilistico, perde la vita. Aveva soltanto 38 anni ed in soli 15 anni di carriera diventò uno dei massimi idoli della storia del tango.
He llegado hasta tu casa, yo no sé cómo he podido. Si me han dicho que no estás, que ya nunca volverás, si me han dicho que te has ido. Cuánta nieve hay en mi alma, qué silencio hay en tu puerta. Al llegar hasta el umbral, un cantado de dolor me detuvo el corazón. Nada, nada queda en tu casa natal, solo telarañas que teje el yuyal y el rosal. Tampoco existe y es seguro que se ha muerto al irte tú. Todo es una cruz, nada, nada más que tristeza y quietud. Nadie que me diga si vives aún, dónde estás, para decirte que hoy he vuelto arrepentido a buscar tu amor. Ya Ya me alejo de tu casa y me voy yo ni sé dónde. Sin querer te digo adiós y hasta el eco de tu voz de la nada me responde. En la cruz de tu candado, por tu pena yo he rezado.
RAI, Argentina al mondo, ha presentato Julio Sosa, il maschio del tango.
Nada, nada queda en tu casa natal, solo telarañas que teje el yuyal.
Produzione Julieta Galván, edizione Julián Carballo, speaker Caritina Kozulich.
Nada, nada más que tristeza y quietud.
Molto bene amici, siamo arrivati alla fine del nostro programma, Caritina, bellissimo quella rubrica del grandissimo Julio Sosa, è una voce strepitosa.
È vero.
È vero. È vero. Salutiamo i nostri ascoltatori?
Sì, li siamo, salutiamo volentieri, ci sarà domani.
Bravo, ok, a domani allora, grazie Guillermo. A domani. Salì.